Salve a tutti e benvenuti a Brescia Museo a Cielo Aperto, il programma che ci fa scoprire il museo all'aperto custodito nel centro storico della città. Siamo in compagnia, come sempre, di Loris Ramponi. Ciao Loris.
Salve a tutti.
L'animatore che ci accompagna in questi itinerari culturali tra i tesori del nostro territorio. Allora Loris, da dove inizia oggi la nostra passeggiata?
Ricordiamo che questo programma, che si può ascoltare come una singolare audioguida, è pubblicato anche sul sito tesorivicini.it, dove sono già raccolti molti nostri percorsi realizzati a Brescia. Ma ciò che ora presentiamo è un itinerario speciale, perché non solo è commentato dalle nostre parole, ma è illustrato dalle immagini.
Ma che bella novità rispetto ai precedenti itinerari. Possiamo considerarlo una videoguida?
Specifico che non si tratta di riprese filmate commentate dalle nostre parole, bensì di una serie di fotografie dei luoghi descritti che potremo vedere ascoltandone la spiegazione, stando comodamente seduti in poltrona oppure davanti allo schermo, se qualcuno sarà interessato a proiettarlo in pubblico.
Sicuramente queste immagini si troveranno anche sul sito tesorivicini.it.
Sul sito Tesori Vicini ci sono già tante fotografie di Brescia, ma quelle che si associano alle descrizioni che ora raccontiamo sono state inserite in una proiezione PowerPoint a disposizione di enti e persone interessate ad uno scambio culturale.
Sentiamo un po' con che cosa vuoi barattare le nostre voci e la sequenza di immagini che le accompagna.
Con un'altra sequenza di immagini dedicata però ad una località diversa. Nel caso in cui chi accetterà di partecipare all'iniziativa non sia in grado di realizzare un commento audio, lo stesso potrà essere sostituito da una descrizione sintetica delle immagini.
Se ho ben capito, qualora io fossi interessata allo scambio che proponi, dovrei realizzare una serie di fotografie e scrivere i testi che descrivono ciò che ho fotografato. Potrebbero essere anche le immagini del mio paese?
Certamente, qualunque località, piccoli comuni o città.
Interessante. Vuoi stimolare chi ci sta ascoltando ad inventare un itinerario del luogo in cui vive?
Perché no? Non sarebbe bello se persone di altre località copiassero l'idea di Brescia Museo a Cielo Aperto? In ogni località italiana si possono inventare tanti itinerari. Con una breve descrizione di ogni immagine, il materiale fotografico può essere interessante anche per chi non conosce la località descritta. Chissà, dopo aver visto l'itinerario in fotografia, potrebbe nascere il desiderio, prima o poi, di andare a visitarlo realmente.
Bene, io sono pronta. Non so se qualcuno accoglierà il tuo invito, ma nell'attesa di scoprirlo sono pronta a seguirti in questo viaggio per immagini tra i luoghi di Brescia.
Non si sa mai, potrebbe risponderci qualcuno che abita in un'altra città. Con lo scambio di itinerari sarà come stipulare un gemellaggio per immagini tra Brescia Museo a Cielo Aperto e un'altra località. In Italia ogni centro storico è un museo all'aperto, poiché nel cuore di ogni località troviamo palazzi storici, chiese e monumenti che ci raccontano del passato.
Da dove partiamo?
Saliamo sul punto più alto e uno dei più panoramici di Brescia.
Bene, raggiungiamo la sommità del Colle Cidneo, la collina che occupa la posizione centrale di Brescia Antica, sulla cui cima c'è un vasto complesso di fortificazioni.
È importante ricordare che la fortezza di Brescia non ha mai avuto la funzione di castello feudale né di residenza signorile, ma fu sede di edifici e strutture militari. Il castello serviva a tenere sotto controllo la popolazione, più che a difendere la città da attacchi esterni. E molto tempo prima del castello, sul colle, si trovavano diversi edifici di culto.
Fin dalle epoche più remote, questa collina posta dinanzi alla pianura padana era un importante punto strategico.
Le tracce dei più antichi insediamenti risalgono all'età del bronzo finale, al IX secolo avanti Cristo. In età romana il castello si trovava all'interno delle mura della città. Quando Brescia entrò a far parte dei territori della Repubblica di Venezia, venne costruita una nuova cinta muraria più adatta a proteggere la città da eventuali attacchi di nemici che utilizzavano armi da fuoco.
E durante l'età napoleonica e sotto il dominio austriaco il castello venne utilizzato come caserma, dove trovò alloggio l'esercito che occupava la città e tra i suoi edifici trovarono spazio anche le prigioni.
All'inizio del Novecento viene avviato il recupero del castello e la fortezza cittadina viene finalmente restituita alla città e diventa di uso pubblico con carattere ricreativo.
Una delle nostre registrazioni, Loris, è dedicata proprio alla grande esposizione ospitata in castello nel 1904.
Chi è interessato può trovarla sul sito tesorivicini.it e scoprire le tante attrazioni che in quell'anno portarono decine di migliaia di persone a visitare il castello, per l'occasione collegato con il centro città da una strada percorsa dal tram.
ma durante la Seconda Guerra Mondiale il nostro maniero verrà utilizzato ancora come prigione e luogo di esecuzioni. A partire dagli anni 50 e per qualche decennio, il castello ha ospitato uno zoo chiuso, fortunatamente e definitivamente, nel 1988. Forse non tutti sanno che anche agli inizi del Novecento Brescia ospitò uno zoo, sempre in una zona del castello. Venne inaugurato il 29 giugno del 1913 e chiuso definitivamente dopo molte vicissitudini. Il 31 dicembre del 1922. Ai nostri giorni, le torri e le segrete del castello sono state rese accessibili al pubblico dall'Associazione Speleologica Bresciana, che organizza suggestive visite guidate.
Il castello è situato all'interno del più grande parco urbano e ospita il Museo delle Armi, il Museo del Risorgimento e anche un bellissimo plastico ferroviario, ambita meta festiva dei giovanissimi. Trova posto anche un osservatorio astronomico, il primo in Italia destinato ad uso pubblico. Si chiama Specola Cidnea. Da oltre 30 anni Lunino Astrofili Bresciani accompagna il pubblico nelle osservazioni astronomiche al telescopio, in particolare durante le serate del venerdì.
Come ci racconti nel programma La Scienza per Tutti, che si può riascoltare sul sito scienzagiovanissimi.it, si può scoprire il castello attraverso le originali visite guidate di interesse zoologico, botanico e geologico. Le mura e le torri del castello sono costruite con una roccia chiamata medolo, tipica del territorio bresciano, presente sul colle Cidnea e sulla Maddalena, dove in pochi minuti di viaggio si raggiungono quasi 900 metri di quota. E ora siamo pronti a scendere nel centro storico della città?
Certamente, scendiamo a piedi passando accanto ai resti delle mura romane, dove c'è la Porticula Sant'Eusebi, la porta di accesso da nord-est in epoca romana. Nelle vicinanze si possono trovare i resti dell'acquedotto romano, un'importante opera idraulica che portava le acque prelevate dall'attuale abitato di Lumezzane, a 20 km a nord di Brescia, fino al centro di Brixia.
E a Lumezzane possiamo trovare un'altra specola pubblica, l'osservatorio astronomico Serafino Zani, situato su una collina inserita in un parco pubblico a 830 metri di altitudine, con una bella vista sulle montagne circostanti.
Grazie del promemoria. Ed ora, scendendo da via Pia Marta, raggiungiamo il monastero di San Salvatore, fondato nel 753 d.C. da re Desiderio, re dei Longobardi, oggi sede del più importante museo della città, un allestimento quasi unico, all'interno del quale possiamo rivivere oltre 2000 anni di storia di Brescia.
Proprio dentro il monastero vennero scoperte strutture di abitazioni di età romana.
Nell'area museale sono presenti circa 25 vani con pavimenti in mosaico e pareti decorate con affreschi. Ma la scoperta più eccezionale è quella che risale al 1826, quando durante gli scavi che hanno restituito alla luce il Capitolium è stata rinvenuta la Vittoria Alata, statua in bronzo successivamente divenuta simbolo della città. Per preservarla dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, venne sepolta nel giardino di una villa situata nella pianura bresciana.
In Santa Giulia i visitatori sono incantati anche dagli oggetti custoditi all'interno della chiesa di Santa Maria in Solario, dove secoli fa le monache custodivano il tesoro del monastero, come la croce di Desiderio del IX secolo, decorata con cammei, gemme e vetri dipinti. E che dire degli affreschi del XVI secolo che decorano le pareti del coro delle monache?
Non a caso nel 2011 il complesso di Santa Giulia è diventato patrimonio dell'UNESCO. Anche il Tempio Capitolino, eretto per volontà dell'imperatore Vespasiano su un santuario repubblicano a quattro celle tra il 73 e il 74 d.C., è parte dell'area UNESCO. Il santuario repubblicano, risalente al primo secolo a.C., è uno dei pochi e più completi rinvenuti in Italia settentrionale ed è il vero gioiello dell'archeologia bresciana. Accanto al Capitolium, inoltre, si trova il Teatro Romano, che aveva una capienza di oltre 15.000 spettatori.
Tutti questi edifici si affacciano su via Musei, che ricalca il percorso del Decumano Massimo, la principale strada romana che collegava i territori ad oriente con quelli di occidente. Davanti al Tempio Capitolino c'era il Foro Romano, che nella parte più meridionale era chiuso dall'edificio della Basilica, oggi sede della Soprintendenza ai Beni Archeologici e spazio di interesse espositivo.
Ricordiamo che insieme alle ricche collezioni del Museo di Santa Giulia, le raccolte civiche annoverano anche quelle della Pinacoteca Tosio Martinengo, il cui repertorio comprende oltre 700 dipinti e molti altri preziosi oggetti. Tra le curiosità citiamo l'astrolabio bizantino del 1062, il principale strumento di interesse scientifico della collezione, e il dipinto di Pelagio Palagi intitolato Newton scopre la rifrazione della luce del 1827, ricco di spunti per una lezione tra arte e scienza.
Cosa ne dici se proseguiamo lungo via Musei per avvicinarci alle piazze più belle di Brescia, raggiungendo come prima meta il Palazzo del Broletto?
Questo edificio si affaccia su Piazza Paolo VI, già Piazza del Duomo, ed è stato edificato nel XII secolo e ampliato e rimaneggiato nel corso dei secoli successivi. Il Broletto è uno dei più interessanti e notevoli palazzi comunali lombardi, dominato dalla Torre del Pegol nel 1187, alta quasi 54 metri. Pare che il nome di questa torre derivi dal mercato che a quel tempo si teneva nella piazza antistante.
Vale la pena citare i grandi affreschi a carattere storico che sono stati scoperti nelle soffitte dell'ultimo piano di questo palazzo.
Hai ragione, questi affreschi sono un raro esempio di pittura infamante esistente in Italia e risalgono al 1254. Ora ci spostiamo a sud della piazza, dove incontriamo il Duomo Nuovo, la cui edificazione è iniziata nel 1604 sopra le rovine della preesistente basilica dell'VIII secolo. La maestosa cupola di 91 metri è la terza in Italia per altezza, dopo quella di San Pietro a Roma, alta 130 metri, e quella di Santa Maria del Fiore a Firenze, di 116 metri. La grandiosa facciata del Duomo è in marmo bianco di Botticino, estratto dalle cave che si trovano sulle colline a oriente della città. Con questa pietra pregiata è stato costruito anche l'altare della patria a Roma.
Possiamo ricordare un'altra curiosità del Duomo di Brescia, e cioè che è di proprietà comunale. Ora possiamo trasferirci nell'edificio accanto, il Duomo Vecchio, chiamato anche Rotonda per la tipica forma che si rifà al modello del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Il Duomo Vecchio è stato costruito a partire dall'XI secolo, anche in questo caso sopra una precedente struttura. Questa costruzione è uno dei più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia ed è composto da due corpi cilindrici sovrapposti.
Cosa ne dici se terminiamo qui la prima parte di questo itinerario tra le vie del centro storico di Brescia, da abbinare alle immagini dei luoghi descritti?
D'accordo, rimandiamo le successive tappe dell'itinerario nel cuore di Brescia alla seconda parte di questa passeggiata, mentre il tragitto odierno può essere ripercorso ascoltando questa registrazione.
Salutiamo chi ci sta ascoltando e diamo a tutti appuntamento alla seconda parte di questa esplorazione nel Museo a Cielo Aperto di Brescia.